ci rivolgiamo alla parola di Dio ancora una volta. Questa mattina riprenderò la serie di predicazioni iniziata un bel po' di tempo fa dal titolo Incontri con Gesù, e questa mattina leggeremo un capitolo dal libro del profeta Daniele. Daniele capitolo 3. È un capitolo piuttosto lungo, ma noi non ci stanchiamo di leggere la parola di Dio. L'uomo non vive di solo pane, ma di tutto ciò che uscirà dalla bocca del Signore. La parola di Dio è la nostra vita. E tra l'altro questo capitolo ci racconta una storia, quindi è sicuramente piacevole anche leggerlo per intero. È una storia che si verifica nell'antica Babilonia, quando era re uno dei più potenti re dell'antichità, il re Nabucodonosor. Ricordo quale fatica ho fatto per imparare a pronunciarlo da bambino, quando il mio maestro di scuola elementare ce ne parlava. Beh, di Nabucodonosor se ne parla anche nella Bibbia, e sappiamo che questo re ebbe dei contatti con il popolo della Bibbia, che ebbe dei contatti con Daniele, che era un giovane israelita che era stato deportato a Babilonia e che aveva insieme ai suoi amici preso una risoluzione, quella di non contaminarsi con i cibi della tavola del re, quello di non mangiare cibi che erano cerimonialmente impuri e spesse volte offerti anche ad idoli. E siccome era stato istruito in tutta la sapienza dei babilonesi, una grandissima civiltà dell'antichità, quest'uomo aveva acquistato una certa posizione e anche una certa rinomanza, perché era stato in grado di fare quello che altri uomini, i savi, gli incantatori, i maghi dei quali si circondavano i re dell'antichità, non erano riusciti a fare. Era riuscito a scoprire quale sogno avesse fatto il re Nabucodonosor, che non voleva rivelarlo, e a darne l'interpretazione. Il famoso sogno della statua con la testa d'oro e poi il resto del corpo fatto di altri metalli e i piedi fatti in parte di ferro, in parte d'argilla. La storia di quel sogno si concludeva con una pietra che si staccava dalla cima di una montagna, colpiva la statua ai piedi e la statua stessa andava in frantumi. E Daniele spiega il significato di questo sogno dicendo al re Nabucodonosor, tutta questa storia si trova nel capitolo secondo del libro di Daniele, la testa d'oro sei tu, la testa d'oro sei tu, il Dio dei cieli ti ha dato questo grande onore di essere, di governare il mondo. E poi dopo di te verrà un altro regno, e poi altri ancora, e poi altri ancora, ma arriverà un momento in cui ci sarà qualcuno, ovviamente si riferiva al Messia, che colpirà i piedi della statua e tutto andrà in frantumi. Ora non entro nei dettagli di questo capitolo, molti anni fa ho predicato tutto il libro di Daniele, potete riascoltare quello che ho detto in quell'occasione, ma quello che ci riguarda questa mattina è contenuto nel terzo capitolo. Quindi era già accaduto, quindi Daniele era già conosciuto in Babilonia, si era già verificata questo episodio e il re Nabucodonosor rimane colpito dall'interpretazione che ne dà a Daniele una posizione di onore, ma vediamo che cosa succede al capitolo 3. Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta 60 cubiti, il cubito era circa 50 centimetri, perciò fate un po' il conto, era circa 30 metri, un colosso davvero. Alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, 3 metri, e la collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati, tutte le autorità delle province, perché venissero all'inaugurazione della statua che egli aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle province vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. Allora l'araldo gridò forte: a voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue. Nel momento in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna, di ogni specie di strumenti, vi inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. Chi non si inchina per adorare sarà immediatamente gettato in una fornace ardente. Non appena tutti i popoli ebbero udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere. In quello stesso momento, alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei, dicendo al re Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre. Tu hai decretato, re, che chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. Chiunque non si inchina e non adora deve essere gettato in una fornace ardente. Ora, ci sono dei giudei, ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di Babilonia, cioè Sadrach, Mesach e Abednego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dèi, non si inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere». Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrach, Mesach ed Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: «Sadrach, Mesach, Abednego, è vero che non adorate i miei dèi e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, da una seconda possibilità, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Se non l'adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. Quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?» Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Sadrach, Mesach ed Abednego, e gli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito, e poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrach, Mesach ed Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrach, Mesach ed Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Sadrach, Mesach ed Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Ma non erano 3 gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» E quelli risposero e dissero al re: «Certo, re, eppure», disse ancora il re, «io vedo 4 uomini, sciolti, che camminano in mezzo al fuoco, senza avere sofferto nessun danno, e l'aspetto del 4 è simile a quello di un figlio degli dèi». Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrach, Mesach, Abednego, servi del Dio Altissimo, venite fuori! E Sadrach, Mesach ed Abednego uscirono dal fuoco. I satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere, che neppure un capello del loro capo era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. Nabucodonosor prese a dire: benedetto sia il Dio di Sadrach, di Mesach e di Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito l'ordine del re, hanno esposto i loro corpi per non servire né adorare alcun altro Dio che il loro. Perciò ordino quanto segue: chiunque e qualsiasi a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, sia fatta a pezzi e la sua casa ridotta in un letamaio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re fece prosperare Sadrach, Mesach e Abednego nella provincia di Babilonia. Fin qui la lettura della parola del Signore. Allora questa mattina, brevemente, voglio parlarvi di questo incontro che ci fu in una fornace ardente, di un incontro con Gesù in una fornace ardente. Perché questo incontro con Gesù? Vi dicevo, chiunque mi segue sa che non è anacronistico definirlo in questo modo. Perché? Abbiamo letto insieme che Nabucodonosor a un certo punto, quando vide i tre uomini che aveva gettato nella fornace, guardò dentro la fornace, non ne vide soltanto tre, ma ne vide quattro, e disse, queste sono le sue parole riportate: il quarto è simile a un figlio degli dèi, o un figlio di Elohim, degli Elohim. Elohim è il plurale della parola Dio in ebraico, così come lo troviamo noi nel testo, ed è uno dei nomi di Dio. Quindi un figlio di Dio potremmo tradurre. E come vi ho spiegato abbondantemente nei sermoni scorsi, questa è una teofania, un'apparizione di Dio prima della incarnazione. Gesù, colui che è il Logos, la parola di Dio, colui che si sarebbe incarnato nel seno di Maria Vergine, prima della sua incarnazione andò a trovare questi tre uomini gettati nella fornace ardente. Ecco, sicuramente era lui. Chi poteva essere se non colui che ha detto: quando camminerai nel fuoco non ne sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, come lo troviamo scritto in Isaia 43 al versetto 3. Quindi Sadrach, Mesach ed Abednego sono nella lunga lista di persone che incontrarono Cristo. Ma qualcuno domanda: come si incontra Cristo? Mi piacerebbe avere un incontro con Cristo, ma come posso incontrarlo? Probabilmente questa è una domanda davvero a cui è davvero difficile dare una risposta, perché probabilmente una domanda migliore, o perlomeno per quanto mi riguarda, alla quale è più facile rispondere, è: dove si incontra Cristo? Piuttosto che come, perché le situazioni in cui Cristo può essere incontrato possono essere diverse, in realtà sono tanto diverse quanto ciascuno di noi è diverso dall'altro. Però se mi chiedete dove si incontra Cristo, allora posso rispondere in modo un po' più agevole, in modo un po' più semplice, che Cristo si incontra prevalentemente nelle difficoltà della vita, prevalentemente nei momenti di crisi, prevalentemente nei momenti di dolore, nei momenti di prova, nei momenti di pericolo. Ho detto prevalentemente perché non si incontra soltanto in quei momenti, ma in quei momenti, nei momenti di crisi, come certamente questi tre uomini dovettero trovarsi, e sono delle ottime occasioni per incontrare Gesù. Per questi tre venne, a un certo punto della loro esistenza, l'ora della prova. Il re Nabucodonosor aveva fatto costruire questa statua d'oro, pensate alla vanità di quest'uomo, che aveva sentito da Daniele la testa d'oro sei tu, però non gli bastò fare una statua con la testa d'oro, volle fare una statua intera d'oro. E celebrare la propria grandezza, in qualche modo, sebbene non sia chiaramente espresso in questo capitolo, in realtà, seppure quella statua rappresentava una delle tante divinità babilonesi, io credo che ciò che sta dietro a tutto ciò era il desiderio di questo re di essere lui stesso il centro dell'adorazione. Perché è profondamente adirato quando qualcuno non ubbidisce al suo comando. Non è offeso per il Dio che quei tre non hanno voluto onorare, ma è oltraggiato dalla resistenza di quei tre al suo comando. In realtà chi vedeva in quella statua Nabucodonosor era se stesso. E questo lo dice lunga intorno al fatto che a modo nostro ciascuno di noi pretende di essere al centro del mondo. Ciascuno di noi cerca la propria personale soddisfazione e desidera che gli altri si prostrino dinanzi alle nostre creazioni, alla nostra volontà, al nostro ego. Sembra che tutti i buoni propositi espressi nel capitolo 2 del re Nabucodonosor sono scomparsi e organizza in grande pompa un culto idolatra che in qualche modo doveva confermare la sua grandezza, la pretesa di essere il più grande del mondo, che tutti si prostrassero dinanzi alla statua, dietro la minaccia della morte nella fornace. E questo ci riporta a un... possiamo fare una generalizzazione. Certo, questo è un episodio verificatosi nell'antichità, ma perché tutta l'idolatria di questo mondo? Perché questo mondo è pieno di idoli? E non mi riferisco soltanto alle statue, ma mi riferisco a tutto ciò che prende, che ha grande importanza e valore ed è ricercato e desiderato dagli uomini. Perché, come diceva il riformatore Giovanni Calvino, il cuore dell'uomo è una fabbrica di idoli. In fondo il culto idolatra può essere reso per varie ragioni. L'egoismo, certo. Nabucodonosor aveva questa concezione, diremmo, ipertrofica, gigantesca del proprio ego. Ma può essere reso anche per amore del piacere, quello che oggi si chiama, quello che si chiama l'edonismo, la ricerca della propria soddisfazione, il piacere per il piacere. O anche per terrore, c'è tanta gente che adora un Dio per paura, ma l'idolatria non porterà mai ad adorare un Dio per amore. Gesù ha detto: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi mi ama ha i miei comandamenti e li osserva. Ed è, c'è una grande differenza tra tutte le religioni di questo mondo e la religione, se volete, che Gesù Cristo è venuto a insegnarci. Chi serve davvero il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo lo serve né per paura né perché si aspetta di avere un contraccambio, né perché in qualche modo adora se stesso e cerca il proprio benessere, ma per amore. E infatti il primo e il più grande dei comandamenti è: amerai il Signore, il tuo Dio, e solo a Lui renderai il culto. Il re Nabucodonosor è un bel esempio, o comunque ci mostra che cos'è l'idolatria. E troviamo anche in questa storia questi accusatori. Chi erano questi caldei che accusarono Anania, Misa e Lazzaria, o Sadrach, Mesach ed Abednego? Quelli erano i loro nomi ebraici, mentre gli altri, quelli che avevano ricevuto a Babilonia. Probabilmente erano le stesse persone che erano state liberate dalla morte quando Daniele aveva interpretato il sogno di Nabucodonosor. Cioè, gente che era assolutamente invidiosa e ingrata. Noi in questi giorni stiamo vedendo un nuovo capitolo dello scontro di civiltà, che è iniziato con la guerra ai Balcani e della ex Jugoslavia, che è passato per l'11 settembre e le varie guerre che conosciamo, e che in questi giorni purtroppo, come dicevo poco fa, ha avuto una nuova impennata. Quanto è accaduto la settimana scorsa in Francia ci ricorda che la guerra delle idee può produrre delle cose terribili quando si rimane attaccati a delle convinzioni forti legate a valori che sono sbagliati. Ma questo scontro di civiltà a noi deve ricordare che nel mondo è in atto uno scontro ben più grande, che è lo scontro tra due regni, tra il regno di Dio, tra il regno della luce, tra il regno della verità e il regno delle tenebre, il regno della menzogna, il regno di Satana, che Gesù stesso ha chiamato il principe di questo mondo. E se badiamo al di là dei particolari di quello che abbiamo appena letto, a questa storia, noi vediamo che c'è proprio una guerra tra il vero Dio che deve e vuole essere adorato e una miriade di idoli che cercano di usurparne il posto. Fratelli, noi non dobbiamo ricordarci che i cristiani sono in guerra soltanto quando veniamo minacciati dagli integralisti islamici. Non dobbiamo dimenticarsi che siamo in guerra quando sentiamo dire di Boko Haram o di Al-Qaeda o dell'ISIS e cose di questo genere. Noi dobbiamo ricordarci che noi cristiani siamo in guerra da sempre, costantemente, e che questa guerra non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, che questa guerra è un conflitto reale e sanguinosissimo che si concluderà soltanto quando Cristo, come abbiamo cantato, triterà sotto i nostri piedi il nostro nemico. Cosa ci ha insegnato Gesù nel Padre nostro? La preghiera recitata fin da bambini, insegnata, ma mai spiegata e mai compresa. Quando Gesù ci dice: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno. Che cosa ci sta dicendo? Se non che il regno di Dio deve giungere per scalzare, per spazzar via un altro regno che in questo mondo è attualmente insediato. E che questa lotta, questo progresso del regno di Dio, che necessariamente dovrà scacciare e ridurre al nulla, annientare, distruggere il regno di Satana, non è qualcosa che viene in modo incruento. Non può Qui c'è, abbiamo letto una storia che è di vita e di morte. Venga il tuo regno. Lo possiamo ripetere mille volte senza comprendere cosa significa. In realtà significa che siamo in guerra e che non ci dobbiamo meravigliare delle cose che accadono intorno a noi. Purtroppo. L'ora della prova per questi tre fu anche l'ora della confessione. Il re si infuria, si irrita oltremodo, rivelando tutta la sua frustrazione, la sua impotenza, e tutto ciò contrasta con la calma e la risposta rispettosa dei tre. Il re è arrabbiato, sembra davvero, se avete fatto attenzione alla lettura, vediamo, sembra di vedere gli occhi, no, iniettati di sangue, le narici che si allargano, la voce che si alza. Un re generalmente mantiene il proprio contegno, rimane austero, forte del proprio potere, ma qui non è così. A questi tre non trema nemmeno la voce, rispondono con calma: sappiamo che il nostro Dio è potente da liberarci, sappiamo anche che superare, insomma, scampare a una fornace ardente è una cosa difficile, potrebbe anche darsi che noi moriamo bruciati, ma sappi una cosa, re, che sia che il nostro Dio ci liberi, sia che non ci liberi, noi non ci prostreremo davanti alla tua statua. Fermezza, coraggio, ma dai, Sadrach, Mesach ed Abednego, ma forza, che in fondo che cos'è? Mettetevi in un angolino e quando suonano gli strumenti, fate finta di distrarvi, non vi fate vedere nessuno, non vi prostrate, ma nascondetevi. Oppure, ma dai, in fondo una volta sola, no? Inginocchiatevi, però col cuore rimarrete fedeli a Dio, ma vi salvate la vita. Non lo farete forse come dovere politico, in fondo avete una posizione anche nel regno di Babilonia, dai, non vorrete perdere la vostra posizione insieme alla vostra vita. Sadrach, Mesach ed Abednego non si conformano. Nell'antichità, quando l'impero romano perseguitava i cristiani, ce ne furono alcuni che, pur di non essere incarcerati o torturati o uccisi, si procurarono delle false dichiarazioni da parte dei magistrati che avevano offerto l'offerta appunto al genio dell'imperatore, no? Non l'avevano fatto, con la loro coscienza potevano sentirsi a posto, però si erano procurati dei documenti falsi. Avrebbero potuto fare così Sadrach, Mesach ed Abednego, ma no, perché questi uomini erano veramente fedeli a Dio. Nella storia del Nuovo Testamento, l'ultimo libro, il libro dell'Apocalisse, inizia con il racconto di Giovanni l'Apostolo che si trovava esule nell'isola di Patmos, appunto perché perseguitato per la propria fede. E dice così, bellissime parole, ecco solo un versetto, dice Giovanni, io Giovanni vostro fratello, il versetto 9 del primo capitolo, io Giovanni vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza del Logos e della martiria, della parola e della testimonianza di Gesù. Giovanni si trova esule nell'isola di Patmos e dice: sono vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza. Queste erano le tre realtà che definiscono la condizione esistenziale di Giovanni, ma anche quella di tutti i cristiani. Il regno ci fa pensare al governo, La tribolazione ci parla della sofferenza, la costanza ci parla di una attesa, perché è necessario pazientare, essere costanti, e quindi di qualcosa che deve venire. Allora, i cristiani regnano o soffrono? I cristiani godono o aspettano? Tutte queste cose insieme. Tutte queste cose insieme. Esattamente quello che noi troviamo in questi tre, Sadrach, Mesach ed Abednego. La fede cristiana non può rimanere nascosta, non può essere privata, non è un'opinione come tutte le altre, in cui io la penso come mi pare, tu la pensi come ti pare, però ognuno di noi, la nostra opinione ha uguale valore. Non è così. Non è così. Per Sadrach, Mesach ed Abednego, sebbene non abbiano insultato il Dio o la statua di Nabucodonosor, con la loro azione, dicendo: noi non possiamo adorare il nostro Dio e la tua statua, stavano dicendo: non è la stessa cosa. Ciò che noi adoriamo e ciò che tu adori non è la stessa cosa. Ci richiede la nostra fede un atto di fermezza e di confessione e di coraggio, che ha portato sempre e sempre porterà i cristiani al martirio. Quando Gesù dice: voi mi sarete testimoni, quella parola in greco è esattamente martiri, confessori. E questi tre, Sadrach, Mesach ed Abednego, non si lasciano vincere dal pluralismo del loro tempo e prendono una posizione definita, e in quanto fedeli sono costretti a soffrire, o si espongono alla sofferenza, o sarebbe potuto andare a finire diversamente, perché noi leggiamo questa storia e molti pensano che sia una favola, perché poi, insomma, è estremamente, insomma, quando mai si è visto che tre uomini vanno a finire in una fornace e non si bruciano? Ma la Bibbia non è un libro di favole, perché la Bibbia in altre situazioni ci parla invece di uomini che per la loro fede perdono la testa, vengono uccisi, ci si racconta di profeti che vengono uccisi, ci parla di altre situazioni in cui i credenti muoiono da martiri, ci racconta di Pietro che viene liberato dalla prigione e invece di Giacomo che viene ucciso, viene decapitato. La Bibbia ci dice la verità, ma questi uomini si trovano a fronteggiare il martirio e per loro l'ora della prova, l'ora della testimonianza diventa anche l'ora della liberazione, della retribuzione. Infatti, come finisce la storia? Entrano nella fornace e in mezzo alla fornace, in mezzo alla difficoltà, in mezzo alla prova, in mezzo al pericolo, hanno l'incontro con Dio. Il Figlio di Dio si fa presente, si rende visibile. Ora, certamente Sadrach, Mesach ed Abednego amavano Dio, altrimenti sarebbe inspiegabile il loro comportamento, no? La loro fermezza nell'attenersi ai comandamenti di Dio. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avrai altri dei oltre a me. E poi il secondo comandamento: non ti prostrare dinanzi a statue e immagini, io sono un Dio geloso. Loro per la fedeltà ai comandamenti di Dio erano il popolo del patto, si espongono alla morte. Ma seppure amavano Dio ed erano stati fedeli al Signore, non ci risulta che l'avessero mai visto, che lo avessero mai incontrato così da vicino. Dove lo incontrano? Per questo vi dicevo all'inizio, non vi so dire come si incontra, ma so dirvi dove possiamo incontrare Dio. Lo incontrano nella fornace. Ora, io so che voi che siete credenti da tanto tempo, non sto dicendo niente di nuovo, ma insieme a me potreste anche voi testimoniare, dire quando è che abbiamo avuto la sensazione più netta e precisa che Dio ci era accanto. Tornate un momento nella vostra vita, ai momenti in cui per una strana ragione, almeno al momento sembrava così, sembrava che foste sorretti da una mano invisibile, e se qualcuno vi avesse detto Dio non c'è, gli sareste scoppiati a ridere in faccia, perché avreste detto come quella nonnetta che si trovò ad affrontare le beffe di un ateo, gli disse: mi dispiace contraddirti, ma io ci ho parlato 5 minuti fa con Dio. Sì, io ricordo dei momenti della mia vita, e sono stati momenti che dal punto di vista umano sono stati più tristi e dolorosi, in cui il senso della vicinanza di Dio era così forte che mi sembrava quasi di vederlo. Il fatto che Cristo si presenti a questi tre nella fornace ci mostra come nelle nostre distrette il Signore è in distretta con noi. Questo non è semplicemente un modo di dire. L'Apostolo Pietro nella sua lettera parla di una fornace, di un incendio che è acceso in mezzo a noi, e al capitolo 4, il versetto 12 della sua lettera dice così: carissimi, non vi stupite dell'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano, anzi rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Cristo si presenta a noi in modo speciale nelle difficoltà. Invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. E l'ora della prova e della confessione per questi tre diventa l'ora della liberazione e della retribuzione. E nella fornace arriva il Figlio di Dio e il Figlio di Dio li tira fuori dalla fornace. Se leggiamo questa storia, vedete, ci sono molte cose che sembrano un po' superflue. Se fosse stata una storia inventata, no? Noi non ci spiegheremmo certe cose. Per quale ragione particolari? Dice che quando uscirono dalla fornace non solo non erano più legati, ma addirittura non facevano neppure odore di fumo. Perché mai si doveva scrivere un particolare del genere? E se questa storia è stata inventata, per quale ragione è scritto che poi il re li fece prosperare nella provincia di Babilonia, segnando così qualcosa di assolutamente controllabile storicamente? Questi figli di Dio fuori dalla fornace vengono riconosciuti come liberati davvero da Dio, che non era stato niente di magico, ma era stato qualcosa di divino la loro liberazione, e dopo la loro liberazione vengono onorati in modo glorioso. L'ira del re si tramuta in spavento e i tre escono illesi e Dio è glorificato. Cosa significa questa storia per noi? E ho davvero concluso stamattina. Beh, prima di tutto è un'esortazione a prendere molto sul serio il primo e il secondo comandamento in tutte le loro implicazioni. Recentemente Roberto Benigni ha parlato dei 10 comandamenti in TV e devo dire che, e ammettere che ha detto delle cose molto interessanti. Sarà mia cura, questo è il mio progetto per il futuro, magari insieme in una delle nostre riunioni, rivedere parte di quegli interventi di Benigni e poi criticare in modo, diciamo, costruttivo le cose dette e cercare di vedere dove ha detto bene e dove ha detto delle cose che non sono accettabili dal punto di vista biblico. Ma una cosa importante credo che sia stata fatta in quelle due serate: far conoscere agli italiani che i 10 comandamenti non sono semplicemente delle regolucce del fare non fare, così come ci era stata insegnata al catechismo. Io ho fatto il catechismo cattolico da bambino, ma sono una legge di libertà e soprattutto ci indicano il modo in cui noi dobbiamo relazionarci con Dio e che dobbiamo prendere sul serio la sua legge. E questa storia ci insegna che dobbiamo prendere molto sul serio il primo e il secondo comandamento, perché probabilmente in mezzo a noi non ci sono omicidi, probabilmente in mezzo a noi non ci sono persone che disonorano i genitori, probabilmente non ci sono bugiardi, no, questo sarebbe già una bugia. Ma sicuramente ci sono degli idolatri tra di noi. E ciascuno di noi tende ad innalzare degli idoli nel proprio cuore. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Non ti prostrare dinanzi a tale cose, non servirle, perché io sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione e benedico fino alla millesima generazione quelli che mi amano e servono e osservano i miei comandamenti. Devono essere il fondamento della nostra vita e della nostra condotta. Dio vuole essere l'unico Dio, a qualunque costo. Per essere il tuo unico Dio ha dato il suo figlio sulla croce del Calvario. E per avere Lui come unico Dio devi essere disposto a tutto. Questo ci sta chiedendo il Signore. Il cristianesimo non è facile. È una fede che ci chiama a un grande sacrificio, se volete. Prendere sul serio i primi comandamenti con tutte le loro implicazioni, ma un altro, questa storia ci insegna anche, ci invita a rendere pubblica la nostra fede in Cristo, non mediante le parole, ma mediante atti concreti che richiedono la nostra fedeltà, atti concreti. Confessare di essere dei cristiani è una cosa. Mostrarlo, essendo disposti ad andare a finire in una fornace ardente, è tutt'altra cosa. Quanto ci nascondiamo quando c'è un pericolo? Quanta vergogna abbiamo di confessare il nome del Signore, quando questo significa una perdita di popolarità? Magari. Rendete pubblica la vostra fede in Cristo mediante atti concreti che richiedono la fedeltà. Questi islamici che hanno ucciso nel nome di Allah hanno reso pubblica la loro falsa fede. Cosa stiamo facendo noi credenti, noi cristiani, per rendere pubblica la nostra vera fede? Dobbiamo pensarci. E probabilmente, vedete, il successo dell'Islam in questi ultimi anni è proprio direttamente proporzionale all'insuccesso del cristianesimo a causa dell'insignificanza della fede di tanti cristiani occidentali. Io credo di sì. Perché l'Islam mostra di essere una fede virile, forte, convinta, mentre il cristianesimo appare in modo completamente diverso, purtroppo perfino in tante chiese protestanti. Guardate l'idea delle chiese evangeliche, qual è nel mondo: gente che canta, gente che chiude gli occhi e che si trastulla in cose che non esistono. Dov'è il coraggio e la forza e il vigore, la mascolinità, se volete, senza nessuna offesa alla femminilità, della fede cristiana? Che è martiria, che è testimonianza. Dov'è? Cosa stiamo facendo noi per rendere forte e concreta la nostra fede? E infine un incoraggiamento a perseverare anche nelle prove sulla base della certezza della vittoria. Fratelli, questa storia di Sadrach, Mesach ed Abednego, che cos'è se non la certezza che Cristo ci ha promesso? che alla fine il suo popolo trionferà. Quando passerai per il fuoco, quando passerai per le acque, quando sarà il pericolo che tu sia distrutto, però non avere timore, io sarò con te, io sarò con te. Nel libro dell'Apocalisse c'è questa scena dei martiri che erano stati decapitati per la testimonianza della fede, che però erano davanti al trono di Dio e lodavano Dio e dicevano: Signore, fino a quando? Fino a quando? Fino a quando non ci vendicherai? Fino a quando permetterai che questo ancora accada? E il Signore dice: ancora per poco, perché la vittoria del popolo di Cristo e di Cristo stesso è certa ed è sicura. Fratelli, Sadrach, Mesach, Abednego incontrarono Cristo nella fornace. Non abbiate paura di soffrire per la testimonianza della fede. E non abbiate paura quando siete sottoposti a delle grandi pressioni. Continuiamo a confessare Cristo. Anzi, facciamo qualcosa di più. Prendiamo delle iniziative per confessare e rendere pubblica la nostra fede. Senza nessuna vergogna, senza nessuna paura. Vedremo la liberazione di Dio, il Signore stesso sarà glorificato e noi saremo onorati. Su questa terra o nel cielo, Dio lo sa, ma perlomeno avremo vissuto secondo la volontà di Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, e ringraziare il Signore. Signore, noi ti ringraziamo perché, sebbene deboli, ci siamo incamminati nella via della fedeltà e non possiamo più tornare indietro, come ha detto Gesù. Chi ha messo la mano all'aratro e si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. Grazie per il coraggio, la forza, la pazienza, la costanza, la determinazione, il vigore di questi uomini che hanno saputo ubbidire alla tua parola a qualunque costo. Concedici allo stesso modo di essere uomini e donne determinati, capaci, oh Signore, di affrontare la prova e la difficoltà. E grazie, oh Padre Celeste, perché tu hai promesso il tuo aiuto e nella fornace non ci lascerai mai soli. Non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Potrà essere un futuro di difficoltà, di persecuzione. Potrà essere un futuro e un tempo in cui davvero potremmo anche noi essere minacciati di morte. Ma ti prego, Signore, aiutaci ad essere fedeli nelle piccole cose di tutti i giorni, in modo da essere in grado di rimanere fedeli anche nelle grandi prove, nelle grandi difficoltà. Proteggi i nostri bambini, che sono così esposti alla mentalità del pluralismo filosofico, che impedisce loro di vedere la gloria, la bellezza e l'eccellenza della fede cristiana, e aiuta noi stessi, Signore, ad essere più coerenti nella nostra vita di tutti i giorni. Ti chiediamo queste cose, o Padre, nel nome di Gesù.